Decameron. Seconda giornata, sesta novella. Madama Beritola, con due cavrioli sopra un'isola trovata, avendo due figliuoli perduti, ne va in Lunigiana. Quivi l'un dei figliuoli col signore di lei si pone e con la figliola di lui giace e è messo in prigione. Cicilia ribellata a re Carlo e il figliolo riconosciuto dalla madre sposa la figliola del suo signore e il suo fratello ritrova e in grande stato ritornano. Avevan le donne parimente e giovani riso molto dei casi d'Andreuccio dalla fiammetta narrati, quando Emilia, sentendo la novella finita, per comandamento della reina così cominciò: gravi cose e noiose sono i movimenti vari della fortuna, dei quali, però che quante volte alcuna cosa si parla, tante è un destar delle nostre menti, le quali leggermente s'addormentano nelle sue lusinghe, giudico mai di increscer non doverla ascoltare e a felici e agli sventurati, in quanto li primi rende avvisati e i secondi consola. E perciò, quantunque gran cose dette ne siano avanti, io intendo di raccontarvene una novella non meno vera che pietosa, la quale, ancora che lieto fine avesse, fu tanta e sì lunga la maritudine che appena che io possa credere che mai da Letizia seguita si radolcisse. Carissime donne, voi dovete sapere che appresso la morte di Federigo II, imperatore, fu re di Sicilia coronato Manfredi, appo il quale in grandissimo stato fu un gentile uomo di Napoli chiamato Arrighetto Capece, il qual per moglie aveva una bella e gentil donna similmente napoletana, chiamata Madama Beritola Caracciola, il quale Arrighetto, avendo il governo dell'isola nelle mani, sentendo che il re Carlo I aveva a Benevento vinto e ucciso Manfredi e tutto il regno a lui si rivolgea, avendo poca sicurtà della corta fede dei siciliani, non volendo subito divenire del nemico del suo signore, di fuggire s'apparecchiava. Ma questo da siciliani conosciuto, subitamente egli e molti altri amici e servitori del re Manfredi furono per prigioni dati al re Carlo e la possessione dell'isola appresso. Madama Beritola, in tanto mutamento di cose, non sapendo che da Righetto si fosse e sempre di quello che era avvenuto temendo, per tema di vergogna, ogni sua cosa lasciata, con un suo figliolo d'età forse 8 anni, chiamato Giuffredi, e gravida e povera, montata sopra una barchetta, se ne fuggì a Lipari. E qui vi partorì un altro figliuol maschio, il quale nominò Lo Scacciato. E prese una balia, con tutti sopra un legnetto montò per tornarsene a Napoli, a suoi parenti. Ma altrimenti avvenne che il suo avviso, perciò che per forza di vento il legno che a Napoli andar dovea fu trasportato all'isola di Ponzo, dove entrato in un picciol seno di mare cominciarono a tender tempo al loro viaggio. Madama Beritola, come gli altri smontata in sull'isola e sopra quello un luogo solitario e remoto trovato, quivi a dolersi del suo Arrighetto si mise tutta sola. E questa maniera ciascun giorno tenendo, avvenne che, essendo ella al suo dolersi occupata, senza che alcuno, o marinaro o altri, se ne accorgesse, una galea di corsari sopravvenne, la quale tutti a man salva gli prese e andò via. Madama Beritola, finito il suo diurno lamento, tornata al lito per rivedere i figliuoli, come usata era di fare, niuna persona vi trovò, di che prima si maravigliò, e poi, subitamente di quello che avvenuto era sospettando, gli occhi in fra il mar sospinse e vide la galea, non molto ancora allungata, dietro tirarsi il legnetto, per la qualcosa ottimamente cognobbe, siccome il marito, aver perduto i figlioli. E povera e sola e abbandonata, senza saper dove mai alcuno doversene ritrovare, qui vivedendosi tramortita il marito e figlioli chiamando, cadde in sullito. Quivi non era chi con acqua fredda o con altro argomento le smarrite forze rivocasse, perché a Bellagio poterono gli spiriti andar vagando dove lor piacque. Ma poiché nel misero corpo le partite forze insieme con le lacrime e col pianto tornate furono, lungamente chiamò i figlioli e molto per ogni caverna li andò cercando. Ma poiché la sua fatica conobbe vana e vide la notte sopravvenire, sperando e non sapendo che, di sé medesima alquanto divenne sollecita e dal lito partitasi, in quella caverna dove di piangere e di dolersi era usa, si ritornò. E poiché la notte con molta paura e con dolore inestimabile fu passata, e il di nuovo venuto, e già l'ora della terza valicata, essa che la sera davanti cenato non avea, da fame constretta a pascer d'erbe si diede, e pasciuta come poté, piangendo a vari pensieri della sua futura vita si diede, nei quali mentre ella dimorava vide venire una cavriola entrare ivi vicino in una caverna e dopo alquanto uscirne e per lo bosco andarsene, perché ella levatasi là entrò donde uscita era la cavriola e videvi due cavrioli forse il di medesimo nati, le quali le parevano la più dolce cosa del mondo e la più vezzosa, e non essendolesi ancora del nuovo parto rasciutto il latte del petto, quegli teneramente prese e al petto gli si pose, le quali non rifiutando il servigio così lei poppavano come la madre avrebber fatto, e da allora innanzi dalla madre a lei niuna distinzione fecero, perché parendo la gentil donna avere nel deserto luogo alcuna compagnia trovata, l'erbe pascendo e bevendo l'acqua e tante volte piangendo quante del marito e dei figlioli e della sua preterita vita si ricordava, quivi e a vivere e a morire s'era disposta, non meno domestica della cavriola divenuta che dei figlioli. E così dimorando la gentil donna divenuta fiera, avvenne dopo più mesi che per fortuna similmente quivi arrivò un legnetto di Pisani, dove ella prima era arrivata, e più giorni vi dimorò. Era sopra quel legno un gentile uomo chiamato Currado de Marchesi Malespini, con una sua donna valorosa e santa, e venivano di pellegrinaggio da tutti i santi luoghi li quali nel regno di Puglia sono, e a casa loro se ne tornavano, il quale per passare malinconia insieme con la sua donna e con alcun suoi familiari e con suoi cani un dì andare fra l'isola si mise, e non guari lontano al luogo dove era madama Beritola cominciarono i cani di Currado a seguire i due cavrioli, li quali già grandicelli pascendo andavano, li quali cavrioli da cani cacciati in nulla altra parte fuggirono che alla caverna dove era madama Beritola, la quale questo vedendo, levata in piè e preso un bastone, le cani mandò indietro. E quivi Currado e la sua donna, che lor cani seguitavan, sopravvenuti, vedendo costei che bruna e magra e pelosa divenuta era, si maravigliarono, ella molto più di loro. Ma poi che a prieghi di lei ebbe Currado i suoi cani tirati indietro, dopo molti prieghi la piegarono a dire chi ella fosse e che qui vi facesse, la quale pienamente ogni sua condizione e ogni suo accidente e il suo fiero proponimento loro aperse. Il che udendo Currado, che molto bene a Righetto Capece conosciuto avea, di compassion pianse e con parole assai si ingegnò di rimuoverla da proponimento si fiero, offerendole di rimenarla a casa sua o di seco tenerla in quell'onore che sua sorella estesse, tanto che Dio più lieta fortuna le mandasse innanzi. Alle quali proferte non piegandosi la donna, Currado con lei lasciò la moglie e le disse che da mangiare qui vi facesse venire, e lei, che tutta era stracciata, d'alcuna delle sue robe rivestisse e del tutto facesse che seco la ne menasse. La gentildonna con lei rimasa, avendo prima molto con madama Veritola pianto dei suoi infortuni, fatti venir vestimenti e vivande, con la maggior fatica del mondo a prendergli e a mangiarla condusse. E ultimamente, dopo molti prieghi, affermando ella di mai non voler andare ove conosciuta fosse, l'andusse a doversene seco andare in Lunigiana, insieme con due cavrioli e con la cavriola, la quale in quel mezzo tempo era tornata e non senza gran meraviglia della gentildonna l'aveva fatta grandissima festa. E così venuto il buon tempo, madama Veritola con Currado e con la sua donna sopra il loro legno montò, e con loro insieme la cavriola e i due cavrioli, da quali, non sapiendosi per tutti il suo nome, ella fu Cavriola dinominata. E con buon vento tosto infino nella foce della Magra andarono, dove smontati alle loro castella se ne salirono. Quivi appresso la donna di Currado, madama Veritola in abito vedovile, come una sua damigella, onesta e umile, obbediente, stette sempre ai suoi cavrioli avendo amore e facendogli notricare. I corsari, li quali avevano a Ponzo preso il legno sopra il quale madama Veritola venuta era, lei lasciata, siccome da lor non veduta, con tutta l'altra gente a Genova andarono. E quivi, tra padroni della galea divisa la preda, toccò per avventura, tra l'altre cose, in sorte un messer Guasparrin Doria, la balia di madama Veritola e i due fanciulli con lei, il quale lei co fanciulli insieme a casa sua ne mandò per tenergli a guisa di servi nei servigi della casa. La balia, dolente oltremodo della perdita della sua donna e della misera fortuna nella quale sei due fanciulli caduti vedea, lungamente pianse, ma poi che vide le lagrime niente giovare e se esser serva con loro insieme, ancora che povera femmina fosse, pure era savia e avveduta, perché prima come poté il meglio riconfortatasi e appresso riguardando dove erano pervenuti, s'avvisò che se i due fanciulli conosciuti fossero, per avventura potrebbero di leggere impedimento ricevere. E oltre a questo, sperando che quando che sia si potrebbe mutar la fortuna e essi potrebbero, se vivi fossero, nel perduto stato tornare, pensò di non palesare alcuna persona a chi fossero, se tempo di ciò non vedesse. E a tutti diceva che di ciò domandata l'avessero, che suoi figlioli erano. E il maggiore non Giuffredi, ma Giannotto di Procida nominava. Al minore non curò di butar nome, e con somma diligenza mostrò a Giuffredi perché il nome cambiato gli avea e a qual pericolo egli potesse essere se conosciuto fosse. E questo non una volta, ma molto e molto spesso gli ricordava. Da qualcosa il fanciullo, che intendente era, secondo l'ammaestramento della savia baglia, ottimamente faceva. Stettero dunque e malvestiti e peggio calzati a ogni vil servigio adoperati, con la balia insieme pazientemente più anni i due garzoni in casa messer Guasparino. Ma Giannotto, già d'età di 16 anni, avendo più animo che a servo non s'apparteneva, sdegnando la viltà della servil condizione, salito sopra galee che in Alessandria andavano, dal servigio di messer Guasparino si partì e in più parti andò, in niente potendosi avanzare. Alla fine forse dopo 3 o 4 anni, appresso la partita fatta da Messer Guasparrino, essendo bel giovane e grande della persona divenuto, e avendo sentito il padre di lui, il quale morto credeva che fosse, essere ancora vivo, ma in prigione e in captività per lo recarlo guardato, quasi della fortuna disperato, vagabondo andando, pervenne Lunigiana. E quivi per ventura con Currado Malaspina si mise per famigliare, lui assai acconciamente e a grado servendo. E come che rade volte la sua madre, la quale con la donna di Currado era, vedesse, né una volta la conobbe, né ella lui, tanto la età l'uno e l'altro, da quello che esser soliano quando ultimamente si videro, gli avea trasformati. Essendo dunque Giannotto al servizio di Currado, avvenne che una figliola di Currado, il cui nome era Spina, rimasa vedova d'uno Niccolò da Grignano, alla casa del padre tornò, la quale, essendo assai bella e piacevole e giovane di poco più di 16 anni, per ventura pose gli occhi addosso a Giannotto e egli a lei, e ferventissimamente l'uno dell'altro si innamorò, il quale amore non fu lungamente senza effetto, e più mesi durò avanti che di ciò ni una persona s'accorgesse. Per la qualcosa essi, troppo assicurati, cominciarono a tener maniera men discreta che a così fatte cose non si richiedea. E andando un giorno per un bosco bello e folto d'alberi, la giovane insieme con Giannotto, lasciata tutta l'altra compagnia, entrarono innanzi. E parendo loro molta di via aver gli altri avanzati, in un luogo dilettevole e pien d'erba e di fiori e d'alberi chiuso ripostisi, a prendere amoroso piacere l'un dell'altro incominciarono. E come che lungo spazio stati già fossero insieme, avendo il gran diletto fatto lo loro parere molto breve, in ciò dalla madre della giovane prima e appresso da Currado soprapresi furono, il quale, doloroso oltremodo questo vedendo, senza alcuna cosa dire del perché, amenduni gli fece pigliare a 3 suoi servitori e a un suo castello legati menargliene, e dire di cruccio fremendo andava, disposto di fargli vituperosamente morire. La madre della giovane, quantunque molto turbata fosse e degna reputasse la figliola per il suo fallo d'ogni crudel penitenza, avendo per alcuna parola di Currado compreso qual fosse l'animo suo verso innocenti, non potendo ciò comportare, avacciandosi sopraggiunse l'adirato marito e cominciò a pregare che gli dovesse piacere di non correre furiosamente a volere nella sua vecchiezza della figliola divenir micidiale e a bruttarsi le mani del sangue d'un suo fante, e che gli altra maniera trovasse a soddisfare all'ira sua, siccome di fargli imprigionare e in prigione stentare e piangere il peccato commesso. E tanto e queste e molte altre parole gli andò dicendo la santa donna, che essa da uccidergli l'animo suo rivolse e comandò che in diversi luoghi ciascun di loro imprigionato fosse, e quivi guardati bene e con poco cibo e con molto disagio servati, infino a tanto che esso altro deliberasse di loro. E così fu fatto. Quale la vita loro, in captività, in continue lacrime e in più lunghi digiuni che loro non sarien bisognati, si fosse, ciascuno se può pensare. Stando dunque Giannotto e la Spina in vita così dolente, essendovi già 1 anno senza ricordarsi Currado di loro dimorati, avvenne che il re Piero d'Araona, per trattato di Messer Gian di Procida, l'isola di Sicilia ribellò e tolse a recarlo, di che Currado, come ghibellino, fece gran festa, la quale Giannotto sentendo da alcuno di quelli che a guardia l'aveano, gittò un gran sospiro e disse: «Ahi lasso me, che passati sono ormai 14 anni che io sono andato tapinando per lo mondo, niun'altra cosa aspettando che questa, la quale ora che venuta è, a ciò che io mai, d'aver ben più non speri, m'ha trovato in prigione, della qual mai se non morto, uscir non spero». «E come?» disse il prigioniere. «Che monta a te quello che i grandissimi re si facciano? Che avevi tu a fare in Sicilia?» A cui Giannotto disse: «E il pare che il cuor mi si schianti, ricordandomi di ciò che già mio padre v'ebbe a fare, il quale, ancora che piccol fanciullo fossi quando me ne fuggì, pur mi ricorda che io nel vidi signore, vivendo il re Manfredi». Seguì il prigioniere: «A chi fu tuo padre?» «Il mio padre», disse Giannotto, «posso io mai sicuramente manifestare, poi nel pericolo mi veggio, il quale io temevo scoprendolo. Egli fu chiamato, e ancora se il vive, Arrighetto Capece, e io non Giannotto, ma Giuffredi ho nome. E non dubito punto, se io di qui fossi fuori, che tornando in Sicilia io non v'avessi ancora grandissimo luogo». Il valente uomo, senza più avanti andare, come prima ebbe tempo, tutto questo raccontò a Currado. Il che Currado, udendo, quantunque al prigioniere mostrasse di non curarsene, andatosene a madama Beritola, piacevolmente la domandò se alcuno figliolo avesse dal Righetto avuto, che Giuffredi avesse nome. La donna piagnendo rispose che se il maggior dei suoi due che avuti avea fosse vivo, così si chiamerebbe, e sarebbe d'età di 22 anni. Questo udendo Currado avvisò lui dover essere desso, e caddegli nell'animo, se così fosse, che egli a una ora poteva una gran misericordia fare, e la sua vergogna e quella della figliola Torvia, dandola per moglie a costui. E perciò, fattosi segretamente Giannotto venire, partitamente d'ogni sua passata vita l'esaminò, e trovando per assai manifesti indizi lui veramente esser Giuffredi, figliolo d'Arrighetto Capece, gli disse: «Giannotto, tu sai quanta e quale sia l'ingiuria la quale tu m'hai fatta nella mia propria figliola, laddove, trattandoti io bene amichevolmente, secondo che servidor si deve fare, tu dovevi il mio onore e delle mie cose sempre cercare e operare. E molti sarebbero stati quegli ai quali, se tu quello avessi fatto che a me facesti, che vituperosamente t'avrebbero fatto morire, il che la mia pietà non sofferse. Ora, poiché così è come tu mi di, che tu figliol sei di gentile uomo e di gentil donna, io voglio le tue angosce, quando tu medesimo vogli, porre fine e trarti della miseria e della cattività nella quale tu dimori, e a una ora il tuo onore e il mio nel suo debito luogo riducere. Come tu sai, la spina, la quale tu con amorosa, avvegna che sconvenevole a te e a lei, amistà prendesti, è vedova, e la sua dota è grande e buona. Quali siano i suoi costumi e il padre e la madre di lei, tu il sai. Del tuo presente stato niente dico, perché quando tu vogli io sono disposto, dove ella disonestamente amica ti fu, che ella onestamente tua moglie divenga, e che in guisa di mio figliolo qui con esso meco e con lei quanto ti piacerà dimori». Aveva la prigione macerate le carni di Giannotto, ma il generoso animo dalla sua origine tratto, non aveva ella in cosa alcuna diminuito, né ancora l'intero amore il quale egli alla sua donna portava. E quantunque egli ferventemente desiderasse quello che Currado gli offereva, e se vedesse nelle sue forze, e niuna parte piegò quello che la grandezza dell'animo suo gli mostrava di dover dire, e rispose: «Currado, né cupidità di signoria, né desiderio di denari, né altra cagione alcuna mi fece mai alla tua vita, né alle tue cose, insidie come traditor porre. Amai tua figliola e amo e amerò sempre, perciò che degna la reputa del mio amore. E se io seco fui men che onestamente, secondo la opinion dei meccanici, quel peccato commisi, il qual sempre seco tiene la giovanezza congiunto, e che se via si volesse torre, converrebbe che via si togliesse la giovanezza. E il quale, se i vecchi si volessero ricordare d'essere stati giovani, e gli altrui difetti con li lor misurare, e li lor con gli altrui, non saria grave come tu e molti altri fanno. E come amico, non come nemico, il commisi. Quello che tu offri di voler fare, sempre il desiderai. E se io avessi creduto che conceduto mi dovesse esser suto, lungo tempo che domandato l'avrei. E tanto mi sarà ora più caro, quanto di ciò la speranza è minore. Se tu non hai quello animo che le tue parole dimostrano, non mi pascere di vana speranza. Fammi ritornare alla prigione, e quivi quanto ti piace mi fa affliggere, che tanto quanto amerò la spina, tanto sempre per amor di lei amerò te, che tu mi facci, e avrotti in reverenza. Corrado, avendo costui udito, si maravigliò, e di grande animo il tenne, e il suo amore fervente reputò, e più ne l'ebbe caro, e perciò, levatosi in piè, l'abbracciò e baciò, e senza dar più indugio alla cosa, comandò che quivi chetamente fosse menata la spina. Ella era nella prigione, magra e pallida divenuta e debole, e quasi un'altra femmina che esser non soleva parea, e così già noto un altro uomo, i quali, nella presenza di Corrado, di pari consentimento contrassero le sponsalizie secondo la nostra usanza. E poi che più giorni, senza sentirsi da alcuna persona di ciò che fatto era alcuna cosa, gli ebbe di tutto ciò che bisogno loro e di piacere era fatti adagiare, parendogli tempo di farne le loro madri liete, chiamate la sua donna e la cavriola, così verso lor disse: che direste voi, Madonna, se io vi facessi il vostro figliolo maggior riavere, essendo egli marito d'una delle mie figliole? A cui la cavriola rispose: io non vi potrei di ciò altro dire, se non che se io vi potessi più esser tenuta che io non sono, tanto più vi sarei, quanto voi più cara cosa che non sono io medesima a me mi rendereste, e rendendomela in quella guisa che voi dite, alquanto in me la mia perduta speranza rivocareste. E lagrimando si tacque. Allora disse Corrado alla sua donna: e a te che ne parrebbe, donna, se io così fatto genero ti donassi? A cui la donna rispose: non che un di loro che gentili uomini sono, ma un ribaldo, quando a voi piacesse, mi piacerebbe. Allora disse Corrado: io spero, in fra pochi dì, farvi di ciò liete femmine. E veggendo già nella prima forma i due giovani ritornati, onorevolmente vestitigli, domandò Giuffredi: che ti sarebbe caro sopra l'allegrezza la qual tu hai, se tu qui la tua madre vedessi? A cui Giuffredi rispose: egli non mi si lascia credere che i dolori dei suoi sventurati accidenti l'abbiano tanto lasciata viva. Ma se pur fosse, sommamente mi saria caro, siccome colui che ancora, per lo suo consiglio, mi crederei gran parte del mio stato ricoverare in Sicilia. Allora Corrado l'una e l'altra donna qui vi fece venire. Elle fecero a mendune meravigliosa festa alla nuova sposa, non poco maravigliandosi quale ispirazione potesse essere stata che Corrado avesse a tanta benignità recato che Giannotto con lei avesse congiunto. Al quale madama Veritola, per le parole da Corrado udite, cominciò a riguardare, e da occulta virtù desta in lei alcuna rammemorazione de puerili lineamenti del viso del suo figliolo, senza aspettare altro dimostramento con le braccia aperte gli corse al collo. Né la sovrabbondante pietà e allegrezza materna le permisero di potere alcuna parola dire. Anzi, sì ogni virtù sensitiva le chiusero, che quasi morta nelle braccia del figliolo ricadde, il quale, quantunque molto si maravigliasse, ricordandosi d'averla molte volte avanti in quel castel medesimo veduta e mai non riconosciutala, pur non di meno conobbe incontanente l'odor materno. E se medesimo della sua preterita trascutaggine biasimando, lei nelle braccia ricevuta, lagrimando teneramente basciò. Ma poiché madama Beritola pietosamente dalla donna di Currado e dalla spina aiutata, e con acqua fredda e con altre loro arti, in sé le smarrite forze ebbero rivocate, rabbracciò da capo il figliolo con molte lagrime e con molte parole dolci, e piena di materna pietà mille volte o più il basciò. E egli lei reverentemente molto la vide e ricevette. Ma poiché le accoglienze oneste e liete furono iterate 3 o 4 volte, non senza gran letizia e piacere dei circostanti, e l'uno all'altro ebbe ogni suo accidente narrato, avendo già Currado a suoi amici significato con gran piacere di tutti il nuovo parentado fatto da lui e ordinando una bella e magnifica festa, gli disse Giuffredi: Currado, voi avete fatto me lieto di molte cose e lungamente avete onorata mia madre. Ora, a ciò che niuna parte in quello che per voi si possa ci resti a far, vi prego che voi, mia madre, la mia festa e me facciate lieti della presenza di mio fratello, il quale in forma di servo messer Guasparrin Doria tiene in casa, il quale, come io vi dissi già, e lui e me prese in corso, e appresso che voi alcuna persona mandiate in Sicilia, il quale pienamente si informi delle condizioni e dello stato del paese e mettasi a sentire quello che è da Righetto mio padre, se egli è vivo o morto e se è vivo in che stato, e d'ogni cosa pienamente informato a noi ritorni. Piacque a Currado la domanda di Giuffredi e senza alcuno indugio discretissime persone mandò, e a Genova e in Sicilia. Colui che a Genova andò, trovato messer Guasparrino, da parte di Currado diligentemente il pregò che lo scacciato e la sua baglia gli dovesse mandare, ordinatamente narrandogli ciò che per Currado era stato fatto verso Giuffredi e verso la madre. Messer Guasparrin si maravigliò forte questo udendo e disse: «Egli è vero che io farei per Currado ogni cosa che io potessi che gli piacesse. E ho bene in casa avuti, già sono 14 anni, il garzon che tu dimandi è una sua madre, li quali io gli manderò volentieri. Ma diragli, da mia parte, che si guardi di non aver troppo creduto o di non creder alle favole di Giannotto, il quale di che oggi si fa chiamar Giuffredi, perciò che egli è troppo più malvagio che egli non s'avvisa». E così detto, fatto onorare il valente uomo, si fece in segreto chiamar la balia e cautamente la esaminò di questo fatto, la quale, avendo udito la ribellione di Sicilia e sentendo Arrighetto esser vivo, cacciata via la paura che già avuta avea, ordinatamente ogni cosa gli disse e le cagioni gli mostrò perché quella maniera che fatto aveva tenuta avesse. Messer Guasparrin, veggendo i detti della balia con quelli dell'ambasciador di Currado ottimamente convenirsi, cominciò a dar fede alle parole. E per un modo e per uno altro, siccome uomo che astutissimo era, fatta inquisizione di quest'opera, e più ogni ora trovando cose che più fede gli davano al fatto, vergognandosi del vil trattamento fatto del garzone, in ammenda di ciò, avendo una sua bella figlioletta d'età 11 anni, conoscendo egli chi Arrighetto era stato e fosse, con una gran dote gli diè per moglie. E dopo una gran festa di ciò fatta, col garzone e con la figliola e con l'ambasciador di Currado e con la balia, montato sopra una galeotta bene armata, se ne venne a Lerici, dove, ricevuto da Currado, con tutta la sua brigata, n'andò a un castel di Currado, non molto di quivi lontano, dove la festa grande era apparecchiata. Quale la festa della madre fosse rivedendo il suo figliolo, qual quella dei due fratelli, qual quella di tutti e tre alla Fedelbalia, qual quella di tutti fatta a Messer Guasparrino e alla sua figliola, e di lui a tutti, e di tutti insieme, con Currado e con la sua donna e coi figlioli e coi suoi amici, non si potrebbe con parole spiegare. E perciò a voi donne la lascio a immaginare. Alla quale, a ciò che compiuta fosse, volle Domenedio, abbondantissimo donatore, quando comincia, sopraggiungere le liete novelle della vita e del buono stato dal Righetto Capece. Perciò che, essendo la festa grande e i convitati, le donne e gli uomini alle tavole ancora la prima vivanda, sopraggiunse colui il quale andato era in Sicilia. E tra l'altre cose raccontò dal Righetto che, essendo egli in captività per lo re Carlo guardato, quando il rumore contro il re si levò nella terra, il popolo a furore corse alla prigione e uccise le guardie. Lui ne avevano tratto fuori, e siccome capitale nemico del re Carlo, l'avevano fatto lor capitano e seguitolo a cacciare e a uccidere i Franceschi. Per la qual cosa egli sommamente era venuto nella grazia del re Pietro, il quale lui in tutti i suoi beni e in ogni suo onore rimesso aveva, laonde egli era in grande e buono stato. Aggiungendo che egli aveva lui con sommo onore ricevuto e inestimabile festa aveva fatta della sua donna e del figliolo, de quali mai dopo la presura sua niente aveva saputo. E oltre a ciò mandava per loro una saettia con alquanti gentili uomini, li quali appresso venieno. Costui fu con grande allegrezza e festa ricevuto e ascoltato, e prestamente Currado, con alquanti dei suoi amici, incontro si fecero a gentili uomini che per Madama Beritola e per Giuffredi venieno. E loro lietamente ricevette e al suo convito, il quale ancora al mezzo non era, gli introdusse. Qui vi è la donna e Giuffredi, e oltre a questi tutti gli altri, con tanta letizia gli videro che mai simile non fu udita. Essi, avanti che a mangiarsi ponessero, da parte dal Righetto, e salutarono e ringraziarono, quanto il meglio seppero e più poterono, Currado e la sua donna, dell'onor fatto e alla donna di lui e al figliolo. E al Righetto e ogni cosa che per lui si potesse, offersero a lor piacere. Quindi a Messer Guasparrin rivolti, il cui beneficio era inoppinato, dissero se esser certissimi che qualora ciò che per lui verso lo scacciato stato era fatto dal Righetto si sapesse, che grazie similianti e maggiori rendute sarebbero. Appresso questo, dietissimamente nella festa delle due nuove spose e con i novelli sposi mangiarono. Né solo quel dì fece Currado festa al genero e agli altri suoi e parenti e amici, ma molti altri, la quale poi che riposata fu, parendo a Madama Beritola e a Giuffredi e agli altri di doversi partire, con molte lagrime da Currado e dalla sua donna e da Messer Guasparrino, sopra la saettia montati, seco la spina menandone, si partirono. E avendo prospero vento, tosto in Sicilia pervennero, dove con tanta festa dal Righetto tutti parimente, e figlioli e le donne, furono in Palermo ricevuti, che dir non si potrebbe giammai. Dove poi molto tempo si crede che essi tutti felicemente vivessero, e come conoscenti del ricevuto beneficio, amici di Messer Domenedio.